Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Allora, questo era Lama Gyurme insieme a Jean-Philippe Riquiel, un lama tibetano che appunto ha inciso anche dei brani musicali. Oggi abbiamo cominciato con il Tibet perché la puntata di oggi, di Adesso in Onda, è appunto dedicata al Tibet. Con noi per parlarne c'è Francesco Puglia.
Buongiorno.
Francesco Puglia, che è esponente dei radicali, è appunto impegnato fortemente nella causa tibetana, una causa che insomma rischia di essere un po', dopo il grande clamore dei mesi scorsi, rischia un po' di rimanere dimenticata, messa da parte, no?
Come sempre accade purtroppo.
Ma quindi c'è, cioè, appunto, ecco, oggi parliamo di un'iniziativa importante che sarà organizzata proprio in Umbria questa settimana e poi in occasione delle Olimpiadi di Pechino. Quindi appunto Francesco Puglia ci parlerà appunto di questa iniziativa che tende a sensibilizzare appunto la popolazione e l'opinione pubblica sul problema del Tibet, che è tutt'altro che risolto dopo la fine del clamore, giusto?
Sì, innanzitutto ti ringrazio per avermi ospitato in questa trasmissione e sono anche particolarmente lieto perché so che questa è l'emittente della diocesi di Terni. E io non ho mai fatto mistero della mia stima nei confronti di Monsignor Paglia. Può sembrare strano come un radicale anticlericale che stima un vescovo. Sì, a parte il fatto che io non amo le etichette, la mia visione è rigorosamente non violenta, infatti ho sempre detto la mia religione è la non violenza. Io da tempo ho sempre avuto un rapporto molto profondo e credo anche di simpatia e di stima reciproca appunto con Monsignor Paglia, uomo che considero di grande spessore culturale e che sta dando molto, cerca di dare molto a questa città. Dunque, parlavamo delle iniziative per il Tibet. Allora, dunque, questa settimana probabilmente il 12 verrà a Terni, porteremo insieme al deputato Matteo Mecacci, che gli ascoltatori anche di Radio Radicale conosceranno perché tra l'altro è rappresentante del partito radicale non violento Transpartito Transnazionale presso l'ONU. Porteremo a Terni Karma Chefel è l'attuale presidente del Parlamento tibetano in esilio a Dharamsala, perché senza dubbio gli ascoltatori lo sapranno, ma non è male ripeterlo, dal 1959 ciò che rimane del Tibet libero democratico non è appunto nel Tibet, che è stato invaso dalla Cina nel 1950 dalle truppe della Repubblica Popolare Cinese, che hanno distrutto ben 6.480 monasteri, che stanno perpetrando un vero e proprio genocidio, che obbligano le donne a sterilizzazioni e aborti forzati, che hanno ridotto di fatto i tibetani in seguito a una sciagurata politica di colonizzazione, i tibetani a essere nella propria terra appena 6 milioni rispetto a 8 milioni e 500 mila coloni cinesi di razza Han. Ecco, dal 1959 il Dalai Lama ha creato esule in India a Dharamsala, che sta nella regione, lo stato dell'Himachal Pradesh, il governo tibetano in esilio. Ecco, Karma Chefel dal 2001 è presidente del Parlamento tibetano in esilio. Noi già abbiamo avuto a Terni nel 1997, mi ricordo che era stato appena eletto l'avvocato Molè, presidente della provincia, lo ospitammo come provincia, Sandom Rinpoche, che oltre a essere un religioso, un monaco buddista, lama, e Rinpoche vuol dire prezioso, era presidente a quel tempo del Parlamento tibetano in esilio ed è stato anche il teorico del Satyagraha per il Tibet, Satyagraha non violenza, forza della verità. In sostanza che cosa significa? Significa che i tibetani hanno elaborato da sempre, perché fa parte della loro storia, anche della loro religiosità, ma poi in concreto negli ultimi tempi hanno definito anche politicamente una forma di lotta rigorosamente non violenta, tant'è che il Dalai Lama, premio Nobel per la pace nel 1989, oltre a dichiararsi un umile monaco, si è sempre dichiarato e manifestato come seguace del Mahatma Gandhi. Quindi noi porteremo a Terni il Presidente del Parlamento tibetano in esilio e faremo una conferenza, un incontro ufficiale.
Cosa io volevo approfittare ricordando anche ai nostri ascoltatori che adesso ho dedicato un profilo tra i profeti del Novecento al Dalai Lama nel numero 37, che potete anche richiedere ovviamente presso il nostro sito www.redeblu.org, oppure lo trovate come sempre nella sala stampa della diocesi. E appunto noi avevamo parlato del Dalai Lama in occasione del primo Film Festival Popoli e Religioni, e quest'anno tra l'altro si tornerà a parlare proprio di Tibet e di Cina, insomma, quindi un problema che tornerà ad essere affrontato.
Sarebbe bello fare venire proprio il Dalai Lama a Terni, sarà difficile, ma
però
mai
questo tentativo
mai.
È in corso, quindi chissà, insomma, che non si riesca ad avere addirittura il Dalai Lama. Io però ho una domanda proprio un po' provocatoria, Francesco, perché appunto
dopo parliamo anche dell'8 agosto, mi raccomando, che è importante.
Sì, assolutamente. Però proprio anche per fare un po' di storia, no? Per sì. Far capire bene anche agli ascoltatori di che cosa stiamo parlando. Cioè, una cosa che io ho scoperto tutto sommato relativamente di recente, proprio sul Dalai Lama, no? Sul Tibet, perché io, come penso la maggior parte delle persone, per anni sono stato convinto che il Dalai Lama era una specie di papa dei buddisti, quindi che fosse un po' il capo della religione buddista. Invece poi appunto più recentemente ho scoperto che in realtà il Dalai Lama è il capo del buddismo tibetano, ma soprattutto, appunto, come tu adesso ci stavi spiegando, è il capo anche politico del Tibet.
Sì.
Quindi una domanda un po' provocatoria ad un laico, appunto, come te, perché spesso si critica la Chiesa di ingerenza nei confronti dello Stato Vaticano, addirittura, anche anzi io da cattolico dico, secondo me giustamente si critica l'istituzione dello Stato Vaticano, che è appunto uno Stato religioso, e invece tutto sommato si ritiene che sia una cosa perfettamente normale che a capo di uno Stato come il Tibet, che è molto più grande del Vaticano tra l'altro, ci sia stato da sempre, insomma, un monaco, e che tuttora ci sia appunto un governo in esilio che è capeggiato dal capo religioso.
Sì.
Non è un'anomalia questa per un laico?
No, dunque, allora, più grande il Vaticano? No, dal punto di vista territoriale sì, senz'altro, dal punto di vista poi però di influenza, di potere, no. Allora, il Dalai Lama è espressione in particolare di una delle quattro scuole principali del buddismo tibetano, in particolare della scuola Gelupa, che è stata fondata Lama Tsongkhapa. Ora bisognerebbe un po' ripercorrere la storia del Tibet. Diciamo che divenne la figura del Dalai Lama, che vuol dire oceano di saggezza, divenne fondamentale, ebbe anche i poteri temporali nel corso del XVI secolo, e il Dalai Lama è in sostanza, qui bisognerebbe parlare anche della reincarnazione, ma è considerato come l'emanazione, non è una figura eletta, ma è innanzitutto un reincarnato come altre figure del lamaismo del mondo tibetano, pensa al Panchen Lama, cioè non a caso il Panchen Lama, tra l'altro la nuova reincarnazione, considerata reincarnazione dallo stesso Dalai Lama, è stato rapito dai cinesi nel 1989 e sostituito con un altro Panchen Lama, guarda caso, che sarebbe figlio di funzionari comunisti cinesi. Comunque, a parte questo,
non è riconosciuto da nessuno, però.
Infatti, sì, ma i cinesi sono loro che fanno le ingerenze, le intromissioni, si occupano, guarda caso, di cose religiose. Loro che poi di fatto hanno creato uno Stato fondamentalmente ateo.
E poi è la stessa cosa, scusa se ti trovo, che poi in realtà hanno fatto anche con la Chiesa Cattolica.
Ma certo,
che in Cina esiste una Chiesa Cattolica clandestina, che è quella vera, e poi c'è una Chiesa Cattolica ufficiale, che è quella invece con i vescovi scelti dal governo.
Ma infatti, quindi comunque il Dalai Lama è l'emanazione dello spirito della compassione, del Buddha della compassione. Avalokiteshvara, detto in tibetano, Chen Rezing. Allora, tu mi poni la domanda del... l'attuale Dalai Lama, Tenzin Gyatso, che ormai lui è del 35, quindi ha una settantina d'anni suonati, e non ha avuto il tempo di portare avanti quelle riforme che avrebbe voluto, che aveva già introdotto comunque il suo predecessore, il tredicesimo Dalai Lama. E in particolare il Dalai Lama era molto, l'attuale Dalai Lama è molto consapevole delle storture, diciamolo chiaramente, che aveva portato questo regime, chiamiamolo teocratico, ma il termine è improprio, comunque, perché in realtà c'era uno stato un po' feudale. E il Dalai Lama, proprio questo, l'attuale Dalai Lama, proprio questo non lo accettava e non lo accetta. Tant'è che lui, nell'esilio di Dharamsala, ha cercato di creare un governo, ha creato un governo democratico, rimettendo addirittura lo stesso suo ruolo politico. Certo è che i tibetani, comunque, sono un popolo straordinario, mite, favoloso. I tibetani vedono nella figura del Dalai Lama un po' il rappresentante, l'icona, il simbolo della propria terra, della propria tradizione culturale, e quindi sono molto legati, e quindi per loro resta una figura al tempo stesso sia spirituale che politica. Il problema è che nell'attuale Tibet, che i cinesi considerano Cina, ma che è Tibet, e che noi ci auguriamo presto, attraverso dialoghi che debbano secondo noi avviarsi attraverso, sotto l'egida dell'uomo dell'ONU di organismi internazionali, speriamo appunto che il Tibet possa ottenere una certa autonomia. Ecco, attualmente in Tibet, nel Tibet cinesizzato, se si ha una fotografia del Dalai Lama si rischiano, oltre che torture, anni di galera e vessazioni. È come se da noi, immaginate, un paese straniero, un paese limitrofo, non so, la Francia, la Spagna, un paese, invadesse l'Italia e ci proibisse di avere con noi immagini che fanno parte della nostra tradizione, della nostra storia. Penso alla Madonna, penso a Cristo, penso all'immagine stessa del Papa. Ora, al di là di quello che uno...
posso essere un altro... un momentino provocatorio, questo è successo in Italia nel 1870. C'era uno stato governato da un capo religioso, c'è stato uno stato vicino che l'ha invaso, l'ha conquistato, ha abolito i conventi, si è preso le chiese, ha cacciato fuori tutti i preti e ha abolito la religione per un periodo.
Sì, diciamo che è stata una forma di nemesi, perché quello stato, tra virgolette, religioso, in realtà si è reso responsabile nel corso dei secoli anche delle inquisizioni, di torture e altre cose. Comunque va bene, insomma, grazie a Dio.
No, io non è che voglio difendere Pio Nono, però riflettendo sulla storia, forse se pensiamo che a volte è anche una questione di punti di vista, cioè probabilmente i cinesi, loro si sentono come i patrioti italiani del Risorgimento.
È diverso.
Non credo che loro si sentono cattivi.
È diverso, perché i cinesi comunque hanno imposto, stanno facendo scomparire un popolo. E comunque sia, trovo aberrante, ripeto, che un paese possa invadere un altro e imporre delle regole, dei costumi. Ripeto, è come se l'Italia fosse invasa da una, e appunto qui fosse proibito di avere la nostra religione. Io credo invece che specialmente poi, questo è assurdo, in questo terzo millennio che si diceva, no, in certi ambienti, l'età dell'acquario, un grande vedrete, che invece stiamo vedendo che ancora continuano delle situazioni orripilanti. Sì, c'è una forma di nuova barbarie. Io mi auguro che possa essere preludio comunque a un cambiamento, perché io credo nei cambiamenti, credo che prima o poi la forza del bene, della verità e dell'amore prevale, e quindi resto fiducioso. Non so se questo potrà accadere nel corso della mia vita, ho la percezione che chiuderò molto prima gli occhi. Comunque, vabbè, questa è una
vera. Ti voglio chiedere invece, siccome appunto da un punto di vista formale il Tibet gode di una certa autonomia, no? Io volevo sapere che cosa c'è di effettivo e cosa invece è solo finto.
È soltanto finto.
C'è una regione del Tibet?
Sì, viene considerata Tar, cioè regione autonoma tibetana, che in realtà è incamerata nella Repubblica Popolare Cinese. Tra l'altro, questa regione tibetana in realtà esclude altri territori, altre parti dei territori come l'Amdo, territorio tra l'altro dove nacque a Taxter, il villaggio di Taxter, il Dalai Lama. Quindi in realtà la Cina è chiaro che ha tutto l'interesse di far credere che il Tibet le appartenga, come la stessa logica che adotta anche per il Turkestan, gli Uiguri, i Turkestan orientali. È chiaro che le cose sono molto ben diverse.
Però il Dalai Lama, quando appunto ha fatto anche il momento anche più intenso dello scontro, in cui il Dalai Lama è intervenuto diverse volte, lui non chiede però l'autonomia totale dalla Cina.
No, lui
chiede esattamente?
Dunque, il Dalai Lama non chiede l'indipendenza, contrariamente a quello che chiedono diversi movimenti, soprattutto i giovani tibetani, che non ne possono più di vedersi oppressi, colonizzati nella propria terra dai cinesi. Il Dalai Lama ha parlato di autonomia, discorso molto chiaro. Autonomia, innanzitutto ha proposto un referendum consultivo tra i tibetani. E poi autonomia significa libertà di fare delle proprie scelte al proprio interno, mentre invece delegare la politica estera alla Cina. Quindi è una forma di convivenza, di accordo. D'altronde il buddismo è, specialmente quello che segue Dalai Lama, è una via di mezzo, una via di mezzo, ed è una forma, secondo me, ragionevole, anche se è chiaro, presenta purtroppo degli aspetti, è chiaro che lascia un certo margine alla Cina, però è una via di mediazione, di dialogo, una via di coesistenza. Allora,
un'altra domanda che mi sono fatto spesso è: il Tibet appunto è una piccola regione, dicevi, non è che abbia...
No, è un vasto...
strategica più di tanto, cioè perché la Cina? Ecco, la domanda è perché la Cina ci tiene tanto al Tibet?
Dunque, il Tibet è importantissimo perché c'ha una posizione strategica, perché sta tra Cina, tra l'India, tant'è che faceva gola anche agli inglesi che nel 1910 tentarono un'incursione in Tibet, solo che gli inglesi non erano i cinesi, avevano un'altra mentalità. Non a caso l'India ha potuto ottenere la propria indipendenza grazie alla non violenza di Gandhi con gli inglesi. Penso che se al posto degli inglesi ci fossero stati i cinesi, probabilmente la situazione sarebbe stata diversa.
E questa è un'altra domanda che ti volevo fare, proprio. La non violenza è applicabile sempre, oppure soltanto se dall'altra parte ci stanno gli inglesi, insomma?
Io credo personalmente, essendo rigorosamente non violento, io credo che la non violenza è l'unica forma di risposta alla violenza, perché, come diceva giustamente Gandhi, occhio per occhio e dente per dente rende il mondo cieco e sdentato. Credo d'altronde che tentativi disperati e disperanti quanto quelli, per esempio, come quelli dei kamikaze, non possono portare a nulla di buono se non aggiungere sangue a sangue. E indubbiamente la non violenza a tempi lunghi di azione. Certo, gli inglesi avevano da loro tutta una tradizione legislativa, una tradizione istituzionale fortemente liberale e molto diversa da quella che recano i cinesi, specialmente la Cina, con tutto ciò che ha impresso Mao Zedong nel 1949. Tuttavia io credo che la non violenza possa essere utile anche nei confronti di regimi totalitari come quello cinese. Ricordo anche che ci sono stati episodi di non violenza studiati per esempio da eminenti ricercatori quali Galtung, Sharp, di difesa popolare non violenta, attuati per esempio in Danimarca sotto i nazisti. Io credo che comunque, e qui sono io ad essere provocatore, credo che tra uccidere e l'essere uccisi è molto meglio la seconda alternativa, e non per masochismo, ma perché credo che si possa fare anche del proprio corpo una testimonianza di verità, essere strumento di verità e di azione appunto non violenta e di amore. La non violenza non è passività, la non violenza è azione. E chi ha, diceva sia Gandhi e anche lo stesso Capitini, se io dovessi imbattermi improvvisamente in una strada deserta e dovessi vedere una ragazza violentata, oggetto di arbitrio, di violenza da parte di alcuni teppisti, sarei un vigliacco se io non muovessi un dito, ma rientrerebbe nella non violenza, quindi nello spirito della verità, della giustizia, agire. Certo, non mi metterei senza dubbio a uccidere, non sarei orientato all'uccisione del delinquente, ma indubbiamente agirei, perché è mio dovere morale agire.
Quindi alla fine diciamo che la non violenza ha una gradualità. Per esempio, mi viene in mente adesso, tu hai fatto l'esempio appunto di salvare una persona. È chiaro che un minimo la forza bisogna usare. Certo, tu dici si può usare senza ammazzare qualcuno. Certo. Per esempio, adesso ci troviamo sempre più spesso, anche noi la cronaca ci racconta notizie di persone che ammazzano dei ladri che si trovano dentro casa sparandogli anche alle spalle. Forse ecco, in quel caso la difesa magari era legittima, ma...
Sì, dimenticando
si
può,
ci si poteva anche ridare.
Certo, queste persone purtroppo dimenticano che noi non siamo nel Far West, ma siamo in un paese comunque civile che ha delle regole, delle leggi, e quelle leggi vanno rispettate. Io credo moltissimo nel rispetto della legge. Il non violento, tra l'altro, anche quando disubbidisce, e Gandhi lo fece più di una volta, riconosce legittimità alla legge. Io disubbidisco, ma mi assumo le mie responsabilità, quindi accetto, contravvenendo a quella legge che io per esempio posso trovare ingiusta, quindi mi accetto le mie responsabilità e accetto di sottopormi alle punizioni previste da quella legge. Questa è la differenza per esempio tra i veri non violenti e tra virgolette disobbedienti, penso alcune frange del G8 che hanno fracassato magari vetrine, hanno fatto e poi magari hanno protestato perché facendo quelle disobbedienze sono stati condannati, dimostrando di non essere poi realmente non violenti.
Qui si apre un fronte, una piccola parentesi adesso che io vorrei fare, perché hai tirato fuori appunto un discorso a cui tengo molto, cioè il discorso dell'obiezione di coscienza, no?
Sì.
Noi tempo fa appunto con gli amici di Civiltà Laica abbiamo dibattuto lungamente su questo argomento, cioè se ogni forma di obiezione di coscienza, quando ovviamente accetta le conseguenze della legge, sia legittima. Si parlava in particolare del discorso dei medici obiettori nei confronti dell'aborto. Cioè, secondo te, a prescindere dalle idee che uno ha, no? Quindi io posso essere contrario a una cosa, tu se puoi essere favorevole, dal momento in cui si accettano le conseguenze del proprio gesto. Ogni forma di obiezione è legittima?
Dal mio punto di vista non c'è dubbio di sì. Io riconosco, purché si obbedisca realmente alla propria coscienza e non si tramuti questa presa di posizione, non sia dovuta magari a forme di condizionamento ideologico o politico, non trovo nulla di... anzi, io credo che è laico proprio battersi per il riconoscimento e l'obiezione di coscienza anche nei casi appunto dell'aborto o di altre... non vedo che... Il problema resta, secondo me, di far sì che poi esistano delle strutture che, come è giusto che ci sia l'obiettore di coscienza, anche perché, parliamoci chiaro, poi a volte il dibattito prende delle pieghe strane, nel senso che la gente equivoca e divide un po' tra chi è favore all'aborto e chi non è favorevole all'aborto. Io trovo che sia un'assurdità, perché non si può essere favorevoli all'aborto. L'aborto è un evento drammatico, tragico, ma il problema è un altro. Il problema è riconoscere la legalizzazione dell'aborto, che è molto diverso. Ma non si può, tutti sono contro, credo, o dovrebbero almeno essere contro l'aborto. Il problema è, da momento è comunque l'aborto.
Non sono tutti contro.
Beh, da momento...
Nel senso, io mi ha colpito molto tempo fa un editoriale.
Beh, il problema è non renderlo clandestino, perché purtroppo quando era clandestino le donne che morivano per le mammare.
Però a
per
volte, questo mi è successo anche un'altra volta, appunto, che eravamo con Marcello Ricci. Proprio nella
io sono contrario all'aborto, comunque, lo dico, disse, l'ho sempre sostenuto.
Anche Marcello disse, appunto, in questa trasmissione: ma nessuno è contrario all'aborto, nessuno è favorevole all'aborto. In realtà non è vero, nel senso che io una volta ricordo di aver letto un articolo che mi aveva dato abbastanza fastidio su Liberazione, in cui l'editorialista scriveva...
Liberazione, quotidiano di Fondazione
Comunista, in cui parlando del tema dell'aborto, a un certo punto l'editorialista scrisse basta dire che l'aborto è un dramma per andare incontro ai cattolici.
Beh, ho capito, le aberrazioni mentali esistono sempre.
Però è una scuola, cioè c'è una scuola di pensiero che dice invece che l'aborto è soltanto una forma di autodeterminazione della donna, che non deve essere neanche considerato un dramma, è un diritto semplicemente che si esercita.
Beh, io non la penso così. Tra l'altro il discorso che facevamo anche prima, no? Prima che di trasmettere questa rubrica. E io, come ti dicevo, che esistono i fondamentalismi e le forme di intolleranza religiose, gli integralismi religiosi, allo stesso modo ti dico che purtroppo esistono i fondamentalismi e le forme di intolleranza cosiddette laiche, specialmente poi quando pensano che il laico debba per forza caratterizzarsi come antitetico al religioso. Io la penso molto diversamente. Io mi sento religioso, credo che il laico voglia dire essere profondamente credente, Capitini ci ha persuaso. Non mi sento, non riconosco dei ruoli intermediari e non mi sento preso, rappresentato da un'istituzione, dal confessionalismo. Ecco, tutto qui. Ma credo profondamente, tra l'altro credo che la religiosità faccia parte, sia connaturata, faccia parte della dimensione umana. Beh, personalmente credo addirittura, so che forse potesse, io penso anche non solo dell'uomo, ma di ogni essere vivente, perché sono convinto, ne ho la piena convinzione, che anche le altre specie, anche gli animali, quelli che chiama gli altri animali, secondo me hanno delle proprie, esprimono a loro modo delle religiosità.
Beh, qui all'interno della Chiesa c'è un dibattito, nel senso che...
Beh, io penso a Francesco d'Assisi.
Ecco. Sì, ma oltre a questo, Giovanni Paolo I, se non sbaglio, disse a una bambina a cui era morto il gatto, sì, o il cane, gli disse: lo rincontrerà in paradiso.
Sì, ma io ne sono più che convinto di questo. Mi spiace che Giovanni Paolo I sia durato poco, perché sarebbe stato un grandissimo pontefice e avremmo tutti quanti beneficiato molto della sua presenza e avremmo appreso molto. Tra l'altro non so se è conosciuto il fatto che lui sia stato, oltre a uno studioso approfondito di San Bonaventura, teologo francescano, su cui mi sono laureato. Io mi sono laureato con una tesi sulla concezione dell'antropologia, la sinteresi in San Bonaventura, che ho sempre contrapposto, lo dico con franchezza, a Tommaso d'Aquino, nei cui confronti ho avuto sempre una grande antipatia.
Io ti devo confessare un'antipatia nei confronti di Bonaventura.
Vabbè, io mi sento molto più portato per la via francescana del cuore rispetto alla sintesi, alla ragione.
No, io ce l'ho con Bonaventura perché in realtà ha normalizzato San Francesco. Teologo, cioè ha preso un personaggio che comunque era molto eccentrico e l'ha trasformato in un santino, insomma.
Sì, sono d'accordo con te su questo, però c'è tutto un filone, no? Matteo d'Acquasparta, Bonaventura, e dall'altro tutti i tomisti, poi abbiamo visto i danni che ha fatto il tomismo.
Tommaso Aquino era domenicano, che erano gli inquisitori, erano abbastanza diversi.
E ha scritto delle cose, a mio avviso, orribili sugli animali su altre cose. Quindi io credo che...
Ma la casa dei grandi rivali poi, nel Medioevo, i francescani e i domenicani.
E Paolo I, quindi Papa Luciani, era un profondo anche conoscitore, e qui me lo sento vicino ovviamente, delle filosofie orientali, e in particolare della filosofia indiana, delle filosofie indiane, perché non si può parlare di un'unica filosofia indiana. Comunque non vorrei far passare, devo dire una cosa importante, uno dei motivi per
l'appuntamento,
ecco, sono venuto qui, allora sono due mesi che ho lanciato una proposta che purtroppo finora è stata disattesa, solo in questi giorni sta avendo un po' di interesse. Allora io mi sono rivolto all'istituzione regionale, alla provincia di Perugia, mi sono rivolto al sindaco di Terni nella sua veste di presidente regionale dell'Associazione Nazionale dei Comuni, mi sono rivolto ai consiglieri regionali di tutti gli schieramenti. E devo dire che mentre a livello nazionale ho avuto un'estrema attenzione e interesse, a livello locale purtroppo ho avuto una forma di chiusura, tranne, e io spero che le cose possano cambiare, attualmente proprio in questi giorni si è fatto sentire il sindaco di Assisi, e poi ho avuto una certa attenzione, e il rapporto dobbiamo approfondire, da parte di Don Riccardo, che è l'esponente locale della comunità di Sant'Egidio, comunità con cui noi radicali abbiamo fatto tante battaglie, e in particolare abbiamo ottenuto la moratoria della pena di morte, e lì la battaglia non è finita, perché purtroppo questa moratoria è stata disattesa, perché in Cina ma anche negli Stati Uniti si continuano ancora a comminare pene capitali. E allora io ho proposto da due mesi di fare un'iniziativa. E che cosa? L'8 agosto, in coincidenza, concomitanza con l'inaugurazione ufficiale dei Giochi Olimpici a Pechino, facciamo ad Assisi, e non devo spiegare perché ad Assisi, perché per me Assisi è la capitale mondiale della pace, del dialogo, della non violenza. Non a caso lì, tra l'altro, è avvenuto l'incontro interreligioso, non a caso ogni anno ci sono anche questi incontri fatti alla Procivitate Cristiana, di dialogo, eccetera. Bene, ad Assisi, dove tra l'altro si concluse alla Rocca, davanti alla Rocca, nel 1961, la prima marcia, quella vera, della pace, voluta da...
Che senso quella vera?
Perché purtroppo, diciamo la verità, la marcia della pace negli ultimi anni, da un decennio a questa parte, è stata monopolizzata da una struttura creata a bella posta, e quasi è stata burocratizzata e ufficializzata, avendo spesso, lo dico con molta amarezza, un carattere anche unilaterale. Questo non mi va, così come trovo che non sia giusto che esistano i cosiddetti funzionari della pace, i burocrati della pace, ma credo invece che, a parte il fatto che personalmente trovo una differenza tra pacifismo e non violenza, perché spesso il pacifismo, volente o nolente, rischia di essere uno strumento nelle mani di dittatori o di regimi totalitari, contrariamente alla non violenza, che invece è una azione continua, diuturna. Ecco, io allora ho proposto di fare una grande manifestazione ad Assisi, con premi Nobel esponenti del Parlamento tibetano in esilio, esponenti del dissenso tibetano, del dissenso cinese, del dissenso birmano. Quindi una grande manifestazione sui diritti civili in Tibet, in Cina, nel vasto territorio quindi cinese, e nel sud-est asiatico. Io credo che sarebbe straordinario, di una portata incredibile, e avrebbe un effetto dilagante, a mio avviso, forse mi illuderò, ma che nel momento in cui i riflettori degli organi di informazione, delle telecamere sono puntate su questa parata ipocrita che viene fatta a Pechino, ecco, un'altra parte di organi di tutto il mondo sono puntati ad Assisi. Ci sarebbe innanzitutto un grande ritorno d'immagine per la nostra terra, per l'Umbria. Ma poi credo che avrebbe significato persone che nel nome della non violenza, dell'amore e del dialogo, nella cittadina, nella terra, che per antonomasia indica non violenza, dialogo e amore, si ritrovano lì per dire sì ai diritti civili, facciamo qualcosa, mobilitiamoci e diamo un segnale concreto a tutte le nazioni. E questo mi spiace trovare purtroppo una sacca di resistenza, mi spiace notare che purtroppo c'è una parte della sinistra che deve fare i conti ancora con la propria storia, non li ha conclusi, non li ha fatti, ed è imbevuta di ideologismo e di un ideologismo che sappiamo quanto male ha fatto. Il secolo che si è concluso, il Novecento, considerato da Hobsbawm il secolo breve, è stato purtroppo il secolo dei totalitarismi. Ecco, se si crede nella non violenza, se si crede nell'amore, se si è come me libertari, non si può accettare nessuna forma di totalitarismo. Questo vale per il nazismo, vale per il comunismo, vale per altre forme.
Secondo te, diciamo, questa mancanza tutto sommato di una presa di distanza veramente forte anche nei confronti della Cina, appunto se ne è parlato un pochino giusto nel momento in cui c'era stata una repressione forte in Tibet, già adesso ci siamo dimenticati di tutto, si parla anche di meno del boicottaggio. Io ti chiederei anche cosa pensi del boicottaggio delle Olimpiadi.
Ma guarda, io non sono favorevole al boicottaggio per un motivo semplice, anche lo stesso Dalai Lama, anzi lui ha chiesto anche di essere addirittura invitato, di poter essere presente. Io credo comunque che boicottare non serva a niente e anzi possa portare ad inasprire il
quindi
regime.
Le Olimpiadi devono essere invece un'occasione per,
io credo
per
che
mettere...
possano essere un'occasione, ma credo altresì che, ecco, molti pensano, io me ne rendo conto, chi è preposto alla guida degli enti locali, penso alla regione, penso a altri enti, ritengono erroneamente, a mio avviso, che mettersi contro la Cina, che fare iniziative come questa appunto sui diritti civili, equivale a mettersi contro la Cina e a incrinare rapporti commerciali. Io trovo abominevole,
ecco, questo
ecco,
è
ecco trovo, cioè, abominevole che nel nome del Dio mercato, del Dio commercio, si possa pensare una cosa del genere senza rendersi conto, anzi, che forse sono proprio i rapporti commerciali che dovrebbero indurci ad avere una posizione non remissiva, da succube nei confronti dei cinesi, ma a darci l'autorità, perché ce l'abbiamo, oltre che la responsabilità, di esigere dai cinesi, in cambio di certi rapporti che ci devono essere, di esigere però rispetto di diritti umani, perché altrimenti noi non faremo altro che avallare, poi ne faremo i conti, ne faremo le spese, che avallare una politica assassina, una politica barbara, totalitaria. Ecco, noi dobbiamo entrare in questa ottica. Per esempio, quando si parla, la globalizzazione, per dire, la globalizzazione può essere uno strumento di, può e deve essere una globalizzazione, uno strumento anche di richiesta di globalizzazione di diritti umani, di diritti civili. Quindi si può aggiungere, se noi tutto quanto lo racchiudiamo, lo delimitiamo lo asserviamo al commercio, al mercato, secondo me è finita, ed è finita anche il senso stesso della nostra dignità, la nostra responsabilità, perché noi non ci dimentichiamo che noi non siamo delle monadi chiuse in noi stessi, non siamo, non finiamo, non siamo autarchici, noi viviamo perché siamo interrelati, interdipendenti, e questo sentimento di interdipendenza lo dobbiamo portare nei confronti dell'altro, e questo altro ha diversi volti, ha il volto del prossimo, e il mio prossimo è chi mi sta di fronte, dell'uomo che mi sta di fronte, dell'animale che mi sta di fronte, della natura che mi sta di fronte e che io non posso e non debbo distruggere.
Quindi questo è interessante, l'ideologia non c'entra, quindi secondo te, cioè non c'è una difesa di magari appunto di quello, no, che una volta, perché negli anni 70 tutto sommato per molti che oggi poi governano,
purtroppo
era un po' un mito la Cina,
purtroppo,
no?
Persiste una traccia ideologica, persiste,
c'è anche una traccia ideologica,
sì,
voler difendere comunque quel modello,
sì, voler difendere un tipo di modello che secondo me fa acqua da tutte le parti, che dal punto di vista proprio umano è fallimentare, e nello stesso tempo però subentrano anche altri interessi,
fattore economico, che poi sì, è quello appunto che
sì.
Però ecco, tu dicevi, sì, in realtà, e questo mi sembra molto importante, l'economia governa il mondo, però proprio attraverso l'economia tu dici noi possiamo obbligare la Cina in qualche modo, proprio perché non siamo soltanto noi che dobbiamo comprare dalla Cina, è anche la Cina che
sì, infatti,
avere rapporti commerciali
con noi. Mi riferisco per esempio a...
Ma il motivo per cui la Francia, per esempio, secondo te invece ha avuto bene o male anche una posizione più dura?
Sì, cioè, poi lì bisogna vedere, perché magari c'è il protagonismo di un uomo come Sarkozy, che poi ancora dobbiamo vedere alla prova dei fatti, perché un conto è parlare, dire, sentenziare, un conto poi è verificare nella prassi. Ma io la penso come il premio Nobel Amartya Sen, bengalese, economista, per cui sviluppo è libertà. Lui non dice sviluppo e libertà e congiunzione, ma sviluppo è come verbo, sviluppo è democrazia. Le due cose devono andare di pari passo. E non a caso, per esempio, Amartya Sen, in un suo libro straordinario, di cui consiglio caldamente la lettura, l'hanno ristampato anche in edizione economica gli Oscar Mondadori, L'altra India, bene, in questo libro lui parla anche di sovrani come il grande Ashoka, oppure Akbar, sovrani indiani che attraverso cui l'India ha potuto così prosperare e raggiungere livelli molto elevati dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista culturale, nel nome e nel segno della tolleranza, dell'incontro, del dialogo, della democrazia.
Bene, io, il tempo a nostra disposizione si è concluso, io ringrazio molto Francesco Collier
per voi.
Questa chiacchierata che ci ha, penso, anche un po' chiarito le idee.
Speriamo che possa servire a sensibilizzare i politici, il tempo secondo me ancora c'è, facciamo dell'8 agosto una giornata memorabile, ma non per i giochi olimpici, una giornata memorabile sul fronte, sul versante dei diritti umani, della lotta non violenza, una giornata straordinaria, indimenticabile, e facciamo sì che questa occasione possa essere fatta ad Assisi. Io ci tengo perché sono, innanzitutto è che mi chiamo Francesco, vabbè, a parte questo, ma ci tengo perché sono umbro, ci tengo come non violento, ho molti motivi insomma, e poi ci tengo anche perché mi sta a cuore le sorti del popolo tibetano, questo popolo che non può essere cancellato dalla faccia della terra.
Quindi rinnoviamo l'appello appunto anche alle istituzioni a sostenere questo momento, l'8 agosto, di solidarietà con il popolo tibetano, ma appunto
con i cinesi,
anche con gli stessi cinesi, perché poi in realtà non c'è uno scontro, ma c'è quello che si cerca è l'incontro vero, no? Anche tra due popoli, non certo la sopraffazione.
Sì, noi tra l'altro abbiamo parlato del buddismo, ma non dimentichiamo che in Cina comunque anche c'è un'infinità di sacerdoti, di cristiani che sono sottoposti a vessazioni, torture. Di fatto la religione, addirittura lo dicevamo anche prima parlando di noi, non esiste la stessa, la Chiesa Cattolica non esiste, di fatto hanno creato una chiesa cinese.
Certo. Ecco,
una
tanto chiesa... è vero che adesso c'è stato proprio il 24 maggio, peraltro, sì, il Papa ha indetto una giornata di preghiera per la Cina, il cui simbolo è il quadro di una Madonna, di un santuario al quale proprio recentemente è stato proibito, credo proprio in un'occasione anche di questa giornata, di andare a pregare, quindi è un santuario off limits da parte del governo, quindi la situazione è sicuramente pesante per tutti, perché chiaro, quando manca la libertà religiosa manca a tutti.
Ma infatti si proibisce qualcosa che fa parte dell'uomo, è un desiderio insopprimibile, la preghiera è forse una delle espressioni più alte, lirica e poesia allo stato puro per me.
Però ecco, anche il discorso economico è importante sottolineare, cioè il fatto che poi tutto sommato una battaglia si possa vincere non con le armi, no, ma anche tramite mezzi economici, mezzi pacifici, quindi non è che poi l'appello è quello per andare a tagliare la testa ai leader cinesi, insomma, ma quello
grande,
perché questi leader cinesi comincino a ragionare.
Infatti, la forza più grande è la forza dell'amore, forza della verità, bisogna fare come diceva il Buddha, essere come l'albero di sandalo che riesce a profumare la stessa scure che lo recide.
Vorrei concludere allora citando anche Aung San Suu Kyi, no? Che, certo, o Suu Kyi come dicono i più esperti, che appunto lei quando parla dei dittatori che la tengono prigioniera ne parla sempre con grande cordialità, cioè lei non è che dice, certo, dice ascoltatemi voi stessi, no? In qualche modo convertitevi, ecco, si chiede alla fine di ragionare, non si chiede di fare la guerra a qualcuno, questo mi sembra, infatti, molto molto significativo. Quindi rinnoviamo questo appello dell'8 agosto, che è un appello per la pace, insomma, non per la guerra di qualcuno contro qualcun altro.
Per la non violenza.
Per la non violenza. Beh, insomma, sì, la pace, sì, che la pace vera, che poi, sì, si raggiunge, sì, attraverso la non violenza, perché poi la storia comunque ci insegna, però prima parlavamo dell'India, no? Di come è possibile con certi governi agire in modo non violento, con altri più difficile. Però è vero che se andiamo a vedere i paesi che si sono ribellati del dittatore con una guerra, hanno instaurato sempre un'altra dittatura.
Esatto, infatti.
In qualsiasi caso, cioè non c'è al mondo, penso, un paese in cui una rivoluzione armata ha portato la pace vera. Quindi tutto sommato, mentre invece là dove pensiamo anche ai paesi dell'ex blocco sovietico, no? Pensiamo alla Polonia, dove si è arrivati a togliere il dittatore in modo assolutamente non violento, cioè, dei problemi ce l'hanno tanti in Polonia, ma certo non c'hanno infatti, violazione dei diritti umani, quindi...
Ma infatti non è vero che i mezzi...
Mentre la Romania, per dire, che sparò in diretta a Ceausescu, ancora sta in una situazione disastrosa.
Non è vero che il fine giustifica i mezzi, è vero invece il contrario, che il fine è prefigurato dai mezzi. Allora, se io voglio realizzare un mondo, una società non violenta, non posso che essere non violento. Io non posso pretendere di realizzare una società non violenta e ammazzare quello, tagliare la testa a quell'altro, tagliare le mani, tagliare... È assurdo, sta fuori da ogni razionalità.
Bene, io ringrazio ancora Francesco Bullia, chiudiamo ancora con un lama, Lama Thubten Pema, insieme a Steve Roach, ancora con un brano appunto che ci riporta in questa atmosfera. Saluto a tutti gli ascoltatori da Arnaldo Casale, l'appuntamento ovviamente per la settimana prossima, e torneremo sicuramente poi nelle prossime settimane anche a parlare del popolo tibetano e di questa iniziativa dell'8 agosto.
Grazie.
And it is all Thank you. Dear Roger Babylon. Lord, and to anoint.